Benvenuti a una nuova puntata di Hi-Fi and Defy. Oggi una puntata particolare perché io e Matteo abbiamo deciso di scegliere tre progetti che ci piacciono del mondo Web3. Di qui ho visto che Elon Musk non è un fan, o sbaglio Matteo, visto che hai commentato anche tu.
Sì, ma Elon Musk penso è sicuramente una persona molto simpatica, vorrei tanto conoscerlo. Penso che sia personalmente su Twitter, non ha uno che lo gestisce, quindi magari la sera tardi ogni tanto, come tutti noi del resto, ogni tanto tira, lancia una bomba eccetera. Ha fatto sto tweet dove diceva: beh, dov'è il Web3? Io non lo vedo, non lo trovo eccetera. E gli ho detto semplicemente: boh, se non fossi distratto da macchine costose e da pianeti deserti, magari ci daresti una mano anche.
Esatto, il Web3 è proprio questa evoluzione del web di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, di queste applicazioni che si basano sulla tecnologia blockchain o che comunque sono accessibili spesso attraverso un wallet. Quindi abbiamo scelto i nostri progetti preferiti che in qualche modo riguardano il Web3, e non so Matteo, se vuoi partire magari col tuo primo progetto e poi andiamo avanti così.
Io in realtà, più che progetti preferiti, perché ci sono dei progetti che secondo me hanno una mole talmente grande che è chiaro che siano preferiti, o comunque sai, sono quelle cose a cui guardi con molta speranza, tipo LivePeer per quanto riguarda il live stream decentralizzato eccetera. Però per questa puntata io ho voluto trovare tre progetti anche relativamente piccoli che però mi hanno ispirato e secondo me potrebbero anche ispirare chi ci ascolta. Il primo dei tre è Blips DAO, che si trova su blips.art, che è un progetto che ho conosciuto a Parigi durante ETHCC, la conferenza di Ethereum, insomma me ne ha parlato, poi sono andato a vedere ed è molto molto interessante. La faccio abbastanza breve: fondamentalmente voi sapete che gli NFT si compongono di una parte on chain, che è il contratto, più determinate regole ovviamente, e una parte di metadati che normalmente sta su IPFS, su Arweave, sullo storage decentralizzato piuttosto che magari dello storage proprietario. In questo caso in realtà Blips è un progetto che tende a mintare delle frequenze, cioè le classiche note, quindi il Do centrale, C sharp, D sharp eccetera eccetera, quindi praticamente ha fatto tutto il range della tastiera MIDI e hanno praticamente messo on chain direttamente, quindi non stiamo parlando di file che sono stati caricati sul decentralized storage, ma sono on chain. L'idea di questo appunto è di creare a questo punto una serie di NFT dalla quale si potranno poi creare delle composizioni. Quindi io vi consiglio assolutamente di andare a vedere questo progetto, che ripeto si trova a Blips, scritto Bleps con doppia E, punto art, e scoprire come si può unirsi alla DAO. Blips DAO è un progetto tra l'altro che ammicca secondo me al mondo del MIDI, che come sappiamo è un formato di mappatura audio interoperabile. C'è qualcosa che, se come dire, che mi sta grattando l'immaginazione, che appunto come potrebbe creare un NFT direttamente on chain, quindi senza avere uno storage decentralizzato a cui si fa riferimento, ma come si può codificare nello smart contract dell'NFT ad esempio una sequenza MIDI oppure una determinata nota MIDI, quindi il Do centrale con una velocity di un certo tipo, di una certa lunghezza, a cui ovviamente corrispondono determinati campioni. Quindi immaginate avere una libreria di NFT MIDI o di parti MIDI, di loop MIDI che interagiscono con i virtual instrument. Questo è il mio primo progetto.
Molto interessante. Tra l'altro credo ci sia un altro progetto che si chiama Arpeggi Labs, che sta lavorando un pochettino in questa direzione, addirittura credo stiano cercando di creare una collezione di campioni a cui chiunque può contribuire, ognuno dei quali diventa un NFT e ognuno dei quali poi può essere utilizzato con un MIDI attraverso il loro software, e quindi poi appunto andare a mintare il progetto in questo modo, senza mintare diciamo il file wave definitivo, il file wave definitivo.
Sì, c'è molta creatività secondo me intorno a come generare musica al momento, più che come offrire un servizio di consumo della musica sul web 3, perché ovviamente lì bisogna ancora implementare molte, molte strutture, quindi molti progetti si stanno focalizzando sulla rendition musicale per il momento.
Un altro progetto di cui ti vorrei parlare io è invece un progetto che si chiama Sound XYZ, anche quello insomma basato in qualche modo su una DAO, comunque su un collettivo, su un gruppo di persone che si incontrano su Discord, possono proporre dei progetti musicali alla comunità, quelli che vengono approvati vengono mintati da appunto questo Sound XYZ in 25 copie che sono tutte identiche tranne una che ha una specie di golden ticket e ha un artwork leggermente diverso. Chi li compra, non so se ti ricordi su SoundCloud che si poteva commentare, questo si possa ancora, un certo punto del brano, mm-hmm. Chi compra ha la possibilità di commentare il punto preferito del suo brano e questa cosa rimane, diciamo, poi insomma registrata all'interno del sito, quindi è possibile vederlo, sarà possibile vederlo fin quando sarà online il sito, chi ha acquistato originalmente, chi ha commentato in quel punto del brano. Una volta che vengono venduti finisce tutto sul mercato secondario direttamente, quindi va direttamente su OpenSea. È interessante anche per il gusto che comunque c'ha questo gruppo, questo collettivo di persone, perché insomma scelgono sempre dei progetti abbastanza interessanti, non particolarmente pop, non ancora direi visionari, però sicuramente stanno cercando di creare un po' un suono del web 3 che non c'era fino adesso. Un'altra cosa che ti posso dire interessante è quello che se tu vai su sound.xyz c'è una grafica e noterai che in sottofondo per qualche motivo c'è anche la copertina dell'album di Sfera Ebbasta. Non so perché hanno scelto questa copertina, magari c'è anche Sfera Ebbasta dietro questo progetto.
Ah sì, lo vedo, è qua.
Questo è un progetto secondo me molto, molto interessante e per iniziare a partecipare basta appunto cercarsi il Discord ed entrare nel gruppo, poi magari anche proporre dei progetti. Sarebbe interessante se magari nel 2022 riuscissimo a fargli approvare un progetto italiano.
Assolutamente. Il mio secondo progetto si chiama Nifty Sax, come sassofono, non come fa schifo, niftysax.com. E niente, lui è un sassofonista molto bravo che ha creato una sua serie di NFT legati a dei fraseggi di sassofono molto belli, registrati molto bene, anche in cuffie si sentono con un bel effetto surround, eccetera, a cui è fondamentalmente legato, e questo secondo me è più un esempio, più un caso d'uso che potrebbe ispirare chi deve creare delle rendition grafiche delle parti musicali. Lui praticamente ha creato una serie di NFT che hanno una rendition grafica che reagisce alle frequenze della registrazione del sassofono, quindi molto blandamente potrebbe tranquillamente trattarsi di un graphic EQ, di un visualizzatore di equalizzazione, però reso come se fosse la bocca di un sassofono, non so se si dice la bocca di un sassofono, e che si muove appunto in base alle frequenze, tra l'altro con una rendition grafica molto molto interessante. Secondo me insomma è un nulla di particolare a livello di programmazione sicuramente, però ha creato qualcosa di piacevole, ha messo su una sua pagina, anche come dire, il prezzo è relativamente basso e comunque ha creato tutta una narrativa attorno a questa serie. Secondo me è la cosa che, se non volete perdervi nel codice, nelle DAO eccetera, volete rimanere sugli NFT, comunque questo niftysax.com/spheres, come sfere, è un buon esempio di come organizzare le proprie serie NFT musicali.
Lui si chiama Milo Lombardi, l'ho trovato adesso su Twitter, dove vanta di aver venduto anche circa 30 Ethereum, cioè ha generato 30 Ethereum dalla vendita dei suoi NFT, che voglio dire, manco male, diciamo. Mi collego al tuo progetto, e forse ne abbiamo già parlato tra di noi, però volevo riproporre perché secondo me è molto bello, Nowhere Gallery. Nowhere Gallery è un progetto realizzato da Telefon Tel Aviv, che direi che è abbastanza famoso come artista, e FX, e anche questo si basa allo stesso modo, insomma, di Nifty Sax, ovvero che il suono in qualche modo genera anche la parte grafica. Io l'ho trovato forse il mio progetto preferito sotto questo punto punto di vista, perché l'arte generativa è molto molto bella e molto rappresentativa del suono, estremamente evocativa. Non so se hai avuto l'opportunità di vederlo, Matteo.
Non ancora, lo sto guardando adesso e devo dire è fatto molto bene.
Questa prima collezione è già stata mintata e venduta, ma ci è stato spifferato che Nowhere Gallery sta già preparando altri drop. Poi ogni singolo suono è molto ben generato e suona tutto molto bene, a differenza magari di altri progetti che ancora non hanno raggiunto questo livello di qualità, secondo me, sia visiva che audio, perché ce ne sono diverse di questi tipi di arte generativa.
Il mio terzo progetto si ricollega anche lì al Generative Creativity. È un sito in realtà multipurpose, quindi non è specificatamente per musica. Si chiama beyondnft.io ed è fondamentalmente un playground per l'arte generativa, dove potete scoprire, creare e collezionare NFT interattivi. Potete anche imparare a codificare generative art, quindi sia a livello di grafica ma anche a livello di audio. La cosa interessante di Beyond NFT è che ha una sezione factories, per cui io che mi creo il mio codice JavaScript per arte generativa lo metto a disposizione di tutti, quindi io posso poi prendere un codice sorgente che genera dei suoni piuttosto che dei visual randomici e posso cambiare determinate cose e proporre la mia versione. Questo devo dire che è un sito su cui passare un po' di tempo, proprio perché quando poi si va su Create c'è una sezione Playground e potete aprire ad esempio un playground neutro, oppure potete già aprire con altri precaricati in qualche modo e potete vedere come si generano ad esempio dei visual randomici, che è una cosa, insomma, interessante.
Molto interessante. Allora, ho cliccato un po' di bottoni a caso e ti assicuro che mi sta esplodendo lo schermo. Poi anche questa idea di poter lasciare delle specie di blocchettini Lego che poi gli altri possono usare per montare altre cose non è assolutamente male.
Certo, è un po' la base di quello che dovrebbe essere il Web3 in qualche modo. Mettere a disposizione tutto open source.
L'altra idea secondo me molto forte di Web3 è quella della community. Infatti l'ultimo progetto di cui ti voglio parlare è una community molto interessante in cui sono inciampato, che è quella di Water Music, con cui sto anche in realtà adesso collaborando, con cui sto lavorando. Mm-hmm. Loro nascono come newsletter in realtà sulla musica, in cui facevano ricerca abbastanza approfondita in campo musicale a pagamento, per cui chi lavora nella musica ha spesso bisogno di informazioni per andare magari oltre quello che può sapere attraverso la propria esperienza, ovvero non so quali sono i trend musicali, le piattaforme, come stanno lavorando, come il pubblico sta utilizzando le varie app. Sono tutte informazioni che molto spesso o sono solo, diciamo, in mano a grandissimi gruppi che quindi possono vedere tantissimi progetti come vengono utilizzati dagli utenti, oppure magari etichette indipendenti più piccole fanno molta più fatica ad accedere a questo tipo di big data, no? Water Music nasce appunto nel 2016 con questa idea di fare questi approfondimenti sul mondo della musica e piano piano si sono appassionati al mondo Web3 e si stanno convertendo in questo periodo a diventare una vera e propria DAO. E l'ultima ricerca che è stata proprio fatta sulla musica e Web3, per cui hanno fatto una landing page apposta, è stata finanziata vendendo le grafiche come NFT, quindi le grafiche sono state realizzate da un artista, l'artista ovviamente ha avuto la sua royalty share, però insomma la gran parte è andata a finire all'interno di un mucchio un pochettino più grande che è stato diviso tra tutte le persone che hanno collaborato a questo progetto. Mm-hmm. Quindi sono state circa 40 persone in giro per il mondo, tutte diciamo che fanno parte dell'industria discografica. Io di mio per esempio mi sono messo ad analizzare comunicati stampa che sono stati fatti nell'ultimo anno e mezzo relativi agli NFT musicali e abbiamo analizzato come la comunicazione in qualche modo del progetto ha influito sul successo del progetto stesso e quali sono stati i red flag, quali sono stati gli errori comunicativi, quali banalizzazioni, semplificazioni. Ci siamo messi in 3 o 4, abbiamo letto tutti questi comunicati e abbiamo cercato di trovare quali erano i punti in comune, e in questo modo anche per aiutare le persone che poi in futuro vorranno andare a comunicare NFT musicali, per sapere bene quali sono magari le strategie giuste per raccontare il loro progetto e quali invece che creano un percepito sbagliato, errato nel pubblico. Questo è di specifico quello che ho fatto io, però ci sono stati 5 report molto interessanti, uno proprio sull'arte generativa e gli NFT, varie cose di cui insomma si parla poco nei giornali più mainstream, ma che in realtà per chi si occupa di musica sono estremamente interessanti. E tutto questo è pilotato da un Discord molto non pienissimo di persone, perché credo che siamo sotto le 2000 persone, però tutti quelli che ci sono dentro si tirano sulle maniche e lavorano alacremente per cercare di portare più informazioni possibili, e penso sia veramente una fonte adesso quasi indispensabile per le persone che stanno seguendo un po' l'ambiente musica e Web3, perché da tutto il mondo ci sono contributors che analizzano la loro scena musicale e portano notizie e informazioni.
Hai qualche insight su appunto queste best practices per insomma tirarsi fuori dalla lista di red flags?
È molto complicato come discorso. Noi abbiamo fatto ovviamente un'analisi che non è un'analisi del tipo che porta delle soluzioni, ma più che altro che magari sottolinea delle cose, degli errori, delle banalizzazioni. La prima cosa che è balzata subito all'occhio è stata che quando nel comunicato stampa mancava un inciso da parte dell'artista che fosse particolarmente convincente, che mostrasse bene quanto l'artista effettivamente era coinvolto nel progetto NFT, ma che era magari solo una frase di circostanza un po' banale, tipo sì, mi piacciono gli NFT, sono contento di far parte di questo mondo, molto spesso poi l'impatto sul pubblico era molto molto basso, addirittura creava un malumore all'interno dei fan, perché sembrava semplicemente una cosa fatta per guadagnare dei soldi. Mentre quando l'artista comunque si dimostra interessato, si dimostra ben dentro i meccanismi degli NFT, quindi dice, non so, ho scelto questa piattaforma perché mi permette di fare questo, ho intenzione poi con questi NFT di generare quest'altra cosa, insomma quando si capisce che effettivamente c'è una componente artistica, allora viene percepito molto meglio. Questo direi è il primo meccanismo fondamentale che c'è dietro. C'è una grande, quello che abbiamo visto, una grande attenzione anche per l'ambiente, quindi molto spesso nei comunicati stampa cercano di sottolineare l'impatto ambientale, se magari c'è qualche progetto di offset bisogna stare attenti bene a come si comunica questo tipo di cose, perché ovviamente sono una problematica che viene percepita dal pubblico, però anche la risposta deve essere una risposta che comunque porta una sostanza che non è di circostanza, diciamo.
Beh, sicuramente c'è un certo tipo di impatto ambientale anche sull'unità dell'NFT. Da un punto di vista, secondo me, questa parte qui è anche facilmente smarcabile, nel senso che è ovvio che se io faccio un NFT e con una serie di NFT riesco a totalizzare qualche migliaio di euro che mi servono per campare come musicista, come studio, come collettivo per qualche mese, 6 mesi, eccetera, evito di andare a fare magari dei vinili, che sicuramente sono, o delle t-shirt fatte in Vietnam, che sicuramente hanno un impatto di CO2 molto più alto che non mi interessa. Un NFT è sicuramente un concern, una preoccupazione giusta, però insomma bisogna fare i dovuti distinguo. Io terminerei questa puntata con una riflessione sulle crypto cities, se hai voglia.
Perché no? È un tema molto interessante, tra l'altro credo lanciato proprio da Vitalik Buterin, no?
Esattamente, Vitalik a fine ottobre ha il suo blog vitalik.ca. In questo post Vitalik fa una riflessione molto interessante sul ruolo che le microeconomie e l'impatto locale avranno sul cripto, e quindi chiamato Cities, e ovviamente noi, come dire, ribattezziamo questa ideologia in qualche modo Crypto Cities, che è secondo me un ambito di considerazione che toccherà la musica in maniera molto importante. Quindi a qualche ascoltatore che magari sta pensando di sviluppare un proprio progetto, vorremmo fare appunto questa call, proprio perché siamo oramai nel metaverso, Web3, blockchain, tutto on chain, eccetera. Non dimenticatevi della vostra scena locale, perché secondo me quella avrà un ruolo molto importante da giocare nel futuro della musica. Quindi L'altra volta, nella scorsa puntata, abbiamo parlato del POAP, del Proof of Attendance Protocol. Se volete iniziare a giocare senza dover spendere gas e cominciare comunque a mintare qualcosa che potete droppare ai vostri follower, secondo me potrebbe essere una cosa interessante creare delle whitelist di quelli che sono i vostri supporter locali, quindi le vostre fan base che vengono ai concerti, chi vi aiuta a organizzare magari videoclip o trovare altri concerti, i locali, quindi le venue che vi fanno magari, che vi ospitano a fare le serate, piuttosto che i promoter. Queste sono, come dire, le realtà che dovete cominciare a, come dire, a perimetrare grazie a strumenti on-chain.
Diventano la spilletta del Web3.
Esattamente. Secondo me potrebbe essere qualcosa da guardare assolutamente. Il post è pubblicamente visibile, basta cercare Vitalik Cities blog e troverete quel post, e ha molti molti spunti creativi, secondo me, per chi voglia cominciare un progetto in ambito musicale.
Ti faccio una domanda, Matteo. Sì. Perché l'idea di Vitalik è quella che una città in qualche modo possa essere gestita attraverso una DAO, no? Per cui ci sono dei token. Mm-hmm. Fino adesso uno appunto doveva essere proprietario di una casa, doveva essere proprietario di cose fisiche per poter decidere bene come funziona la propria città, e invece in questo modo si cambia, si diventa tutto attraverso, insomma, il token liquido. L'idea che appunto la musica diventi in qualche modo una città, quindi che tutte le persone che lavorano all'interno della musica siano in qualche modo una città, una loro comunità. Ti faccio l'esempio della persona che, non so, mixa un disco, oppure quella che masterizza il disco, oppure lo studio dove fai la sala prove, oppure la venue appunto dove vai a suonare. L'idea che ci sia un token condiviso tra tutti loro, che diventano in qualche modo degli investitori nei progetti musicali che poi partecipano, potrebbe essere una cosa interessante?
Certo, ma anche semplicemente da quanto funziona bene una determinata scena. Cioè, se pensi che, non so, Torino è considerata un po' la città italiana della techno di qualità, o comunque di un certo tipo di musica suonata molto legata alla tecnologia, eccetera. Milano è più variopinta, ci sono sia indie, sia trap, band, eccetera. Roma forse è quella più cantautorale indie da cui sono usciti l'ultima data di cantautori. Quindi magari l'idea proprio di legare delle community che molto spesso si legano magari a dei collettivi che hanno uno studio, che si trovano in una determinata venue dove ci sono magari qualche centinaio di fan che girano sempre lì. Quindi la scena locale in realtà è molto molto determinata da anche un'economia locale che è fatta appunto di studi, cocktail bar, di locali, e questa cosa qua è abbastanza importante, anche se pensiamo magari alla sfera di influenza delle scene musicali. Quindi magari sai che in una determinata zona di Milano ci sono studi di trap, in un'altra zona si fa ancora indie, eccetera. Quindi c'è un po' questo mix che secondo me potrebbe essere esplorato anche per quanto riguarda le cosiddette, questo è un mio spoiler personale perché è una cosa su cui stavo lavorando per un po' di tempo, come dire, delle playlist locali, l'idea di creare appunto dei registri curati dalla community che hanno determinate geolocalizzazioni. Quindi magari hai la playlist di Porta Romana che ha ovviamente una serie di entries che vanno su e giù ed è curata dalla token community di Porta Romana, per dire. Quindi quella è un'idea.
Fino adesso noi quello che abbiamo visto è che spesso una scena nasce in un luogo abbastanza specifico, in una città, una scena, quindi sono diversi magari artisti, musicisti, gruppi che suonano un genere in qualche modo affine, che hanno delle visioni che possono essere politiche, musicali, affini, che suonano in locali, spesso anche nelle stesse sale prove, o vengono registrati anche negli stessi studi, e poi uno di questi o due di questi gruppi prendono il volo, no? Diventano dei casi nazionali, però non torna più indietro niente a chi magari in qualche modo ha aiutato a costruirli, a farli diventare quelli che sono. Questo potrebbe essere, certo, un modo un giorno per gratificare tutti quelli che hanno che hanno partecipato a questo processo e magari incentivare tutti a lavorare e a creare una propria scena e no? Dei propri gruppi locali.
Certo, assolutamente. In questo senso io quindi magari chiuderei il podcast con il solito esercizio che in qualche modo deriverei dall'esercizio precedente, della puntata precedente, che era quello di creare un pop. Quindi rilancerei questo esercizio, però stavolta orientato a create un pop della vostra scena locale e trovate il modo di distribuirlo a chi sono appunto gli stakeholder della vostra scena. Quindi appunto fan, studi, crew di videoproduzione, locali, tutto questo. Potrebbe essere un inizio di qualcosa di molto molto grosso e bello.
Per questa puntata abbiamo finito. Grazie a Simone Prandi per il montaggio audio e a Palazzi d'Oriente per i sottofondi musicali. Matteo, vado a spolverare il mio chiodo così posso metterci tutti dei bei pop NFT. E tutto quello che ho collezionato sopra la mia giacca, come si faceva una volta.
Mi sembra un'ottima idea.
Grazie ancora. Grazie e alla prossima puntata. Ciao. Ciao.